Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati, rieccoci qui con una nuova puntata di Centrale Sport per commentare quella che è stata la giornata numero 14 del girone H del campionato di Serie D. Era una giornata che si presentava alla vigilia abbastanza delicata per il Nardò, che tra le squadre di testa era quella che aveva l'impegno più gravoso contro la Gelbison, che non dimentichiamo fino a due settimane fa era a braccetto con il Nardò in classifica, quindi un avversario di tutto rispetto che ha dimostrato tutto il suo valore nella gara che si è disputata ieri a Matino. Il Nardò contro il Gelbi sono invece le due squadre che precedono in classifica il Nardò, avevano impegni sulla carta più abbordabili. Quello più facile sembrava quello dell'Altamura contro la Paganese, poi c'era il Casarano che riceveva la visita del Barletta, partite che sono finite entrambe in parità. Quindi il Nardò, che partiva con l'obiettivo di limitare i danni, si è ritrovato nella condizione di poter rosicchiare due punti sia all'Altamura che al Casarano, così la vetta della classifica ora dista soltanto tre punti, mentre il Nardò è appaiato al Casarano in seconda posizione. Naturalmente c'è qui con me Fernando Pero, che
buonasera a tutti, buonasera. Abbiamo allora, parlato anche del Martina, del fatto che abbia pareggiato.
Sì, diciamo, per completare il discorso c'è da aggiungere che le squadre che invece si trovano alle spalle del Nardò non hanno approfittato di questo rallentamento delle due di testa, perché appunto il Martina ha pareggiato in casa col Santa Maria Cilento. C'è stata la sconfitta della Gelbison, quella dell'Andria, e quindi insomma diciamo la classifica si è
una
un po' sgranata,
che ci è piaciuta, insomma.
Si è un po' sgranata tra le prime tre e le altre che seguono.
Ok, sì.
E insomma la partita con la Gelbison non è stata facile.
No, non è stata facile e ci mordiamo le mani, perché noi in casa abbiamo pareggiato le due partite sulla carta più semplici con Paganese e Manfredonia, alle quali abbiamo regalato 4 punti, e che magari, se fosse stato bottino pieno, oggi parleremo di essere capolista solitaria. Però così non è stato, e ieri la sostanza è che il calcio può essere pronosticabile quanto vuoi, ma non fino in fondo. Infatti proprio le prestazioni del Barletta a Casarano, dove un super provitolo sembra che abbia sbarrato la porta al Casarano, ma poi se ci sarà la possibilità parleremo anche di questo. E mentre le altre squadre come l'Altamura si sono ritrovate anche a pareggiare degli incontri che sulla carta non avrebbero dovuto pareggiare, però ripeto, il calcio impronosticabile perché c'è sempre un fondo di qualche variabile che non lo fa rendere prevedibile al 100%, e quindi buon per noi. Io credo che ieri il Nardò, vincendo quella gara, abbia superato lo scoglio più duro in assoluto fra tutte le gare disputate in casa. Non perché sia la memoria più fresca a farci dire questo, perché poi dimentichiamo le altre gare magari particolari, però lo dico con cognizione di causa, guardando la rosa di questa squadra. È una rosa di tutto rispetto, nella quale c'erano delle assenze anche importanti, quelle di Croce e Montinaro, che insomma non sono certamente i calciatori ultimi arrivati, ed ha dimostrato la sua consistenza nell'atto del palleggio, perché poi era ben messa in campo, veniva da una voglia di riscatto per via di una sconfitta in casa anch'essa impronosticabile, con Rotonda, cambio di allenatore, quindi in qualche modo c'è sempre una, un sussulto di orgoglio. Infatti già nel riscaldamento, avendo assistito al riscaldamento delle due squadre, ho visto che veramente erano carichi e ho detto che Dio ce la mandi buona, in senso positivo, cioè sportivamente parlando, perché poi vai a guardare veramente la rosa di questi calciatori, vai a guardare la panchina e vedi che non hanno niente da di diverso da noi, insomma, no? Che siamo, pensiamo di, e lo siamo, una squadra importante, e la partita l'ho dimostrato perché loro si sono, come posso dire, fatti propositivi sin dall'inizio. Noi non siamo stati come a Fasano, ecco, questo forse è un capitolo da aprire nella discussione delle partite, cioè noi a volte o iniziamo con la sprombattuto, e a Fasano abbiamo in 20 minuti fatto due gol fuoco e fiamme in una giornata gelida oppure subiamo l'intraprendenza avversaria, come in caso è successo anche col Manfredonia, anche se col Manfredonia abbiamo tanto da recriminare con la fortuna, però nei primi 10 minuti insomma siamo stati un attimino così ancora a inquadrare la partita, quale verso avrebbe preso. Ieri è stato così, ma secondo me per la consistenza dell'avversario. L'avversario ha preferito, diciamo, quasi sia mettere in campo subito la personalità, e noi l'abbiamo subita, devo essere sincero, l'abbiamo subita sia nell'aver, diciamo, subito una traversa, sono stati colpi di legni dal limite dell'area, e sia dal calcio di rigore mancato. Ecco lì la Gelbison ha dimostrato le sue potenzialità, ma sono rimaste inespresse, buon per noi. Quindi poi chiaramente si è chiuso un primo tempo nel quale le nostre occasioni le abbiamo avute, non è che poi siamo stati a guardare. Io su tutte ci metto quel tiro a botta sicura di D'Ambros, che è finito addosso al portiere, non so come, ma lì è più colpa del nostro attaccante che è merito del portiere, perché il portiere lì non ha neanche il tempo della reazione per capire dove può andare la traiettoria, ci mette il corpo, ma come va. Fortunatamente sì, per lui
si è trovato, diciamo, sulla traiettoria.
È
stato anche quel tiro di Gennari, no?
C'è stato anche il tiro di Gennari, sì. Però succede che in quell'occasione D'Ambros, che ci mette tanta veemenza, tanta forza e tanta foga, magari ha bisogno di quella quella furbizia dell'attaccante, no? Che magari incrocia il tiro, che magari la sfrutta meglio, piuttosto che cercare una soluzione di potenza. Però detto questo, il succo del discorso è che abbiamo cercato di rintuzzare le avanze iniziali della Gelbison, ci siamo riusciti, ci siamo costruiti le nostre occasioni, però per un motivo o per un altro il tempo è andato via sullo 0-0, lasciando intravedere una prospettiva della seconda frazione ricca di interesse, che però poteva avere qualunque epilogo, no? Chiaramente c'è sempre, almeno da parte mia, io ho questa lettura, cioè nel momento in cui il Nardò attacca c'è sempre quella sensazione che possa far gol, cioè proprio perché ha una ricchezza nella rosa di potenziali marcatori, no? E infatti le nostre marcature sono diversificate in 11, se non sbaglio, marcatori.
Sì, 11.
L'abbiamo detto l'altra volta.
Guadalupi da ieri capocannoniere stagionale.
Ma questo per dire che c'è una soluzione per il gol molto molto ampia, no?
Sì, anche se c'è da dire, ieri D'Ambros è andato al tiro almeno un paio di volte, poi c'è stato anche un tiro di Ferreira respinto al portiere,
sì,
diciamo,
appunto,
ieri gli attaccanti hanno tirato,
ieri gli attaccanti hanno tirato, sì. D'Ambros, a parte quel tiro, poi ne ha avuto uno nel secondo tempo, ma non gli rimproverò nulla, attenzione, no. sia chiaro, magari, ripeto, gli manca quella,
diciamo, quella freddezza,
quella lucidità, come posso dire, quella il cinismo sottoporta che magari a un altro attaccante, se gli capita quell'occasione, la mette dentro. Però stiamo parlando sempre di un top player molto immediato.
Sì, poi diciamo lui dà un contributo fondamentale anche con la sua velocità,
anche, anche come uomo assist,
altre caratteristiche anche.
Allora, dicevamo di questo secondo tempo che poteva avere diciamo una prospettiva molto scoppiettante, sempre impronosticabile, perché parlavamo della consistenza della Gelbison, dove è emersa la qualità della nostra squadra. Perché? Perché la Gelbison di fatto non si è fatta più pericolosa. Il legno colpito, il rigore mancato, hanno quasi sia rafforzato le nostre difese anche mentali. E quindi in un certo senso abbiamo fatto bunker a centrocampo in difesa nei confronti dei loro attaccanti, e quindi serviva il colpo che potesse sbloccare la partita, quell'azione fuori dal coro, diciamo, no? Che è venuta fuori dal calciatore, secondo me, più, come posso dire, non più amato in questo momento, ma quantomeno più apprezzato. È quello al cui gli si rivolge un affetto particolare per i suoi trascorsi a livello di infortunio, no? Perché stiamo parlando di un calciatore che a fine novembre 2022, esattamente quasi un anno fa, ebbe un gravissimo infortunio a Casarano, e poi il Nardò ebbe quella grazia di rinnovargli il contratto nonostante l'infortunio. Lui ha sentito più di tutti questo volergli bene, e sta mettendo in campo tutte le sue capacità, e secondo me i gol di ieri sono di una fattura di altre categorie, perché poi serve il colpo fuori dal cilindro, no? per far sbloccare la partita. Dal calcio piazzato è nata, perché poi i calci piazzati, l'abbiamo sempre detto, costituiscono un'altissima percentuale nella realizzazione, benché la punizione diretta ancora non sia maturata, ma ci ha provato il nostro ospite al telefono.
Sì, no, annunciamo che abbiamo ospite telefonico Simone Danna, attaccante, uomo tra i più rappresentativi, no, della rosa del Nardò di quest'anno.
Ciao Simone, non so se hai riconosciuto la mia voce.
Buonasera, mia voce, certo, come no.
La mia voce da trombone questa sera, che è debilitata da un raffreddore latente, però sono sempre io, sono Fernando.
Sì, per chiudere questo discorso che stavamo facendo su Guadalupe, possiamo dire che Guadalupe ieri ha fatto due gol alla Danna, per aprire il colloquio con il nostro ospite telefonico.
Lui ha delle qualità fantastiche, ha delle qualità immense. Io gliel'ho sempre detto che lui è un giocatore che, tra virgolette, non sa neanche lui quanto sia forte, dunque deve soltanto crederci e deve saper di essere forte, può esprimere tutto il suo potenziale.
Sì, Simone, io intervengo giusto su quello che tu hai appena detto, perché vorrei far notare ai nostri radioascoltatori l'eleganza del tocco e dell'assist di Guadalupe, oltre a volte all'imprevedibilità, dove anche noi stessi come calciatori rimaniamo sorpresi, no? Perché c'è quella genialità, quella imprevedibilità che a volte spiazza, no?
Genio, sì, è sregolatezza, no? Sì, come si dice.
Sì, sì. E volevo far notare il cross che ieri ha generato la punizione al limite, che è stato fantastico. Cioè, ho visto,
sì,
cioè, lì si nota
il lancio millimetrico che ha fatto sul russo,
perfetto, lì ha colpito la palla, cioè, che già se uno si intende di calcio, no, e vede come lui fa quell'assist, allora dici qua c'è un signor calciatore.
Il rumore che prende la palla e già capisci che la palla è partita benissimo.
Perfetto,
dunque,
perfetto.
È soltanto una questione di visione, poi vedi dove va a finire il pallone. Lui ha visto già dove poteva arrivare il compagno di squadra, gliel'ha messa millimetricamente sul petto. Lui ha una visione di gioco, ha una qualità di altre categorie.
Guarda, io non voglio, non voglio
sminuire. Hanno fermato un po', scusami se l'indisturbo, fermato un po' la carriera, diciamo, sì, tra certo. virgolette, tanti infortuni che ha avuto, però è un giocatore che merita ben altri palcoscenici e io glielo auguro con tutto il cuore. Certamente. Perché è un ragazzo eccezionale, un ragazzo veramente d'oro, merita soltanto il meglio. Abbiamo stretto un'amicizia sia con lui, poi sono tanto amico anche con il fratello, sì. E io gliel'ho sempre detto, guarda, tu hai delle qualità immense, non sai neanche tu quanto sei forte, dunque infatti. Devi soltanto crederci e dimostrare quello che vali, basta, importante poi stare tranquilli.
Stavo dicendo che tu, facendo questi elogi al nostro Guadalupi, al nostro Luca, stai sminuendo gli assist che hai fatto tu a Fasano, perché noi ne abbiamo perché noi ne abbiamo parlato nella puntata di lunedì scorso, e quegli assist, secondo me, se tu dovessi fare un curriculum della tua carriera, basta che presenti gli highlights di Fasano, perché
ce l'ho nelle corde quegli assist.
Attenzione, stiamo parlando anche di uno stop a seguire che non so quanti farebbero, attenzione.
Grazie. Però no. Sono cose che mi escono naturali, come ho detto prima, a volte noi ce le abbiamo di nostro queste cose qua, no? Madre natura, forse la mente. È un istinto che tu magari vedi una giocata che magari altri difficilmente riescono a vederla, e poi ha delle doti naturali che magari ti escono così spontanee, certo. Quelle sono cose naturali. Io faccio l'elogio a Luca perché lui li merita davvero tanto, come lui, come tanti altri nostri calciatori, però io con lui ho un legame particolare, dunque sì, glielo devo,
certo.
È doveroso farglieli, ma perché sta dimostrando anche lui stesso di meritarseli.
Poi ha un conto, diciamo, con la fortuna, no? Da riprendersi,
esatto.
Secondo me nella vita,
come dicevo prima, purtroppo la sua carriera è stata un po' sfortunata per tanti infortuni che ha avuto.
Sì, ai complimenti nostri dello studio si aggiungono anche ai complimenti, naturalmente, al nostro ospite Simone Danna, a quelli di un radioascoltatore che ha inviato un messaggio, dice: complimenti a Danna per le sue prestazioni e anche per la sua generosità nel gioco, spesso preferisce passare piuttosto che involarsi da solo verso la rete. Ti ritrovi in questo commento che ci è giunto in studio?
Diciamo di sì, perché sono uno molto altruista, mi piace aiutare la squadra, mi piace aiutare i compagni, per me una cosa è fondamentale, è la vittoria della partita, dunque per me vedere il compagno ben posizionato e magari al posto di essere egoista io per fare gol, preferisco far fare gol al compagno giustamente ben messo. Io sono fatto così, io purtroppo vedo magari altre giocate, però la mia finalità è soltanto la vittoria, poi tutto il resto viene dopo.
Sì,
queste persone vengono dopo.
Questo nostro radioascoltatore chiude il suo messaggio, e Massimo che scrive dice: si nota una grande affinità con Gentile. Cosa ne pensi di questo paragone tra te e Gentile?
Diciamo che parliamo la stessa lingua calcistica, va bene? Anche lui è un giocatore molto raffinato tecnicamente, dunque con quelli che, diciamo, si avvicinano più alla mia modalità di gioco è normale che si vede più l'intesa, perché fra virgolette parliamo la stessa lingua calcistica, come dicevo prima, però tutti quanti abbiamo un bellissimo rapporto e in campo ci aiutiamo uno con l'altro, perché soltanto così si possono raggiungere i grandi obiettivi, quello che fra virgolette vorremmo fare tutti quanti.
Simone, io vorrei far capire ai nostri ascoltatori quanto valga questo gruppo. Mi spiego meglio. Tu a volte sei stato anche relegato in panchina, vabbè, non sei stato benissimo fisicamente, però poi hai recuperato, e mi riferisco in particolare al tuo ingresso ad Angri, tanto per fare un esempio. Quella partita io ho visto un calciatore, consentitemelo, mostruoso, che è entrato in campo con un'intelligenza superiore e che ha dato, diciamo, è stata la chiave di volta in positivo già di una partita positiva. Non so se sono stato chiaro.
Sì, ti ringrazio.
Quindi io vorrei spendere le tue lodi perché voglio veramente farti i complimenti per l'intelligenza che ci metti in campo, che secondo me fa, come posso dire, la differenza rispetto allo standard di questa categoria. Cioè chiaramente tu meriteresti categorie superiori, non lo scopro certo io, però
ti ringrazio Fernando, sempre molto gentile, però ti rispondo semplicemente che io, come ho detto prima, io per me esiste soltanto una cosa ed è quella della vittoria. Purtroppo gioco per vincere sempre, dunque per me il risultato è importantissimo.
Io spero che facciamo che tu faccia il bis, non chiedo altro.
Esatto, lo speriamo, ce la metteremo tutta. Poi purtroppo il calcio non riusciamo a prevederlo, però sicuramente se ci metti il massimo magari hai già fatto una grande cosa, ed è quello che non dovrà mancare mai, come ben detto te, no? Chi va in panchina e poi dovesse subentrare deve dare più del compagno che è stato sostituito, perché altrimenti è come se non avessi fatto niente. Infatti le vittorie dei campionati passano soprattutto anche da chi subentra, perché mantiene sempre la positività del gruppo, mantiene gli allenamenti sempre ad alto ritmo, mantiene le partite sempre a un livello molto importante, non abbassa mai la concentrazione, non abbassa mai il ritmo, ed è quello che una squadra che vuole vincere ha bisogno soprattutto.
Ma sbaglio o leggo delle dichiarazioni da futuro allenatore?
quelle saranno successivamente, ancora
sì, lo so. No, conosco perfettamente la tua età,
che mi diverte, però adesso solo una cosa in testa,
no, certamente,
nel vincere le partite partita dopo partita. Adesso quella che dobbiamo fare noi è pensare partita dopo partita, poi alle altre ci penseremo successivamente. Inizialmente si guarda la partita successiva, che è quella con il Rotonda, poi andremo a vedere man mano le altre, poi i conti si daranno, come ben tutti sapete, poi a maggio.
Però tu hai fatto una considerazione importante, adesso sto togliendo la leadership della trasmissione a Michele, però
non
diciamo
c'è nessuna leadership, c'è una co-conduzione.
Siccome tu hai fatto una considerazione importante, no? Il valore del gruppo, dell'importanza della caratura di certi calciatori che stanno in panchina, che quando entrano magari mettono quella marcia in più o quell'energia che negli altri che vengono sostituiti magari è venuta meno. E ieri questo
si
è visto.
Si deve sempre mantenere il ritmo alto, non si deve mai abbassare la guardia, non si deve mai abbassare la concentrazione, ed è quello che fra virgolette viene chiamato in causa a subentrare a partita in corso, viene chiesto proprio quello, no?
Infatti io, stavo dicendo proprio quello, cioè ieri l'ingresso di Addae, l'ingresso di Ferreira, che finalmente l'ho visto benissimo perché sta recuperando lui dall'infortunio, l'ingresso di Mariani nel finale, sono stati importanti perché hanno tenuto viva quella costanza, quel filo conduttore della partita, specialmente del secondo tempo, che non ha fatto ragionare poi tanto la Gelbison.
Ma noi abbiamo una rosa importantissima, chi gioca e chi non gioca non è soltanto un demerito, ma purtroppo bisogna giocare in 11, c'è una regola imposta dalla Lega che si chiama Under, e giustamente poi il mister deve fare delle scelte, è normale che lui cerca di mettere in campo il suo massimo potenziale per poter magari in quella partita vincerla. Magari ci sono partite che richiedono delle determinate caratteristiche, altre diverse, però sicuramente l'unione di tutti quanti è quella di portare a casa i tre punti, quella deve essere un'unica direzione che tutti quanti dobbiamo remare.
Ecco, io vorrei proprio a proposito, poi ci sono secondo me delle letture nella partita che sono degli attimi che, se vengono colti, sono quelli più significativi, e mi spiego meglio. Sul 2-0 di Guadalupe io ho visto Dammacco alzarsi alla panchina per andare insieme a tutti i compagni a abbracciare Guadalupe. Questo è un simbolo forte.
Questo è un segnale molto forte. Questo è un segnale che anche un giocatore della caratura di Dammacco, che non lo scopriamo noi, no? Perché un giocatore cui io ho vinto il campionato lo scorso anno, che magari adesso non sta trovando spazio e va ad esultare insieme al suo compagno che ha fatto gol, significa che, come dicevo prima, abbiamo tutti quanti un unico intento, abbiamo soltanto un'unica, una grande visione, che è quella di vincere le partite.
Sì, c'è un altro messaggio a proposito di assist. C'è un tifoso che ci ha scritto e che ricorda quello a Russo, no? Nella gara di domenica scorsa a Fasano, anche quello è stato un assist.
Ma io infatti ho detto andiamo a guardare gli assist di Fasano, gli highlights di Fasano.
Naturalmente hai preceduto poi quello che è stato il messaggio, ma giusto per citare appunto questo messaggio che ci è arrivato in studio. Con Simone tornerei un attimo alla partita di ieri, perché in apertura di trasmissione commentavamo, no, su questi approcci alla gara che sono un po' alterni da parte di Nardocci. Sono approcci eccezionali come è stato quello di Fasano, anche gare casalinghe come quella con il Barletta, quella con il Matera, e altri approcci invece un po' più difficoltosi come è stato ieri con la Gelbison, come era stato anche col Manfredonia nella precedente gara casalinga. C'è una motivazione che spieghi?
Sì, la motivazione è semplice, ci sono anche gli avversari. Purtroppo noi scendiamo, come ho detto prima, con l'intento importante di poter far nostra subito la partita. È normale che si inizia già dall'inizio, no? È normale che tu vuoi cercare di imprimere il tuo gioco, però giustamente di fronte domenica avevamo una signora squadra che secondo me non è nulla da invidiare a quelle che stanno su in classifica, dei giocatori importantissimi, e giustamente tu devi far conto che anche loro vogliono fare la stessa cosa tua, e giustamente magari inizialmente tu prendi le misure, inizi a capire come poterli far male, come poterli mettere sotto pressione. È normale, purtroppo non si possono vincere tutte le partite inizialmente, sì, subito dai primi minuti, ma ci sono anche diverse situazioni di gioco che magari te lo possono consentire successivamente, come è stato effettivamente poi la gara di domenica.
Sì, ho l'impressione che le squadre che giocano in trasferta partano più decise, nella speranza, no, di indirizzare in qualche modo a loro favore.
Devono soccombere magari all'assenza di entusiasmo da parte dei tifosi, giustamente. È normale che loro vogliano partire un po' più forti, però anche noi vogliamo fare la stessa cosa, giustamente far gioire i nostri tifosi sin da subito, però purtroppo a volte ci riesce, a volte meno, però l'importante è soltanto una, è vincere le partite. Poi sì, magari a volte ci può riuscire, a volte no.
Sì, la gara di ieri naturalmente, se vista dalla parte della Gelbison, si potrebbe dire, no, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, abbiamo preso una traversa, la sconfitta magari può essere immeritata. Guardandola dalla parte del Nardò, c'è da dire che ci sono stati anche tanti tiri in porta, tanti interventi decisivi del portiere, un secondo tempo nel quale il Nardò praticamente non ha rischiato nulla, a parte quegli ultimi 4-5 minuti al cardiopalma, quindi possiamo dire che
una partita molto equilibrata, con due compagini all'altezza, con dei giocatori importanti sia ambo le parti delle rose. È normale che le occasioni fioccano e magari giustamente ci sta l'equilibrio che viene spezzato da singole giocate che fanno la differenza.
E questi brividi, questi finali da brividi, prima a Fasano, la storia si è ripetuta ieri, frutto del caso?
Purtroppo possono succedere, non tutte le partite possono vincere 3-0.
Sì, no, nel senso che si prende il gol, no, negli ultimi minuti, e poi si rischia anche di prenderlo.
Sì, purtroppo sono casi che giustamente possono succedere in partite così equilibrate, che vengono spezzate, come ho detto prima, dalla giocata, e magari rimangono sempre in partita perché hanno fatto un gol poi anche negli ultimi minuti, e magari con una palla buttata in mezzo possono rischiare il pareggio. Però tra virgolette noi siamo molto tranquilli perché abbiamo una difesa importante, un portiere all'altezza che sanno gestire la situazione. È normale, anche loro devono fare il loro lavoro, giustamente.
La vittoria di ieri è importante anche perché ha consentito di accorciare su Altamura e Casarano, anzi Casarano è stato proprio agganciato al secondo posto, quando invece sulla carta sembrava che potesse esserci il pericolo che l'Altamura che giocava contro la Paganese potesse allungare su Nardò, ma al di là di questo adesso c'è la possibilità di giocare con più tranquillità queste due gare in trasferta che propone il calendario.
È un campionato molto equilibrato, come potete vedere si può vincere e si può perdere contro di tutte, si possono perdere punti magari con delle partite che magari sulla carta sembrano fattibili, ma questo campionato ha delle insidie che nessuno può prevedere, sono sempre dietro l'angolo. Per questo vi dicevo che ci sono anche degli avversari che giustamente vogliono imporre il proprio gioco e vogliono vincere partite, perché questo secondo me è uno dei gironi più difficili della categoria, ed è per questo che vanno affrontate tutte le gare con intelligenza, con la cattiveria giusta per poterle portare poi dalla parte propria.
Sì, un'ultima curiosità, ad inizio campionato si è tanto discusso, no, del tuo utilizzo inizialmente da mezzala a centrocampo, invece adesso sembra ormai definitivo il tuo utilizzo nel ruolo che probabilmente in cui riesci a dare il meglio di te, cioè in prima linea, in attacco. Lo so che tu dici sono disponibile a giocare in qualsiasi ruolo, però c'è sempre una maggiore predisposizione ad un ruolo rispetto ad un altro, no?
Diciamo che la risposta l'hai già data. Comunque no, io a parte gli scherzi, io sono disponibile su qualsiasi ruolo il mister mi impieghi, non è un problema, soltanto che magari ho delle caratteristiche differenti che magari possono esaltarsi di più in un ruolo che nell'altro, però tra virgolette se il mister è a disposizione in qualsiasi modalità di ruolo non c'è nessunissimo problema, l'importante è fare la cosa migliore, mettersi a disposizione della squadra che viene prima di tutto.
Vabbè, non so Fernando se vuoi chiosare, no, e chiudere, insomma.
Forse l'abbiamo torchiato abbastanza.
Infatti, è stata una maxi intervista, no? È durata forse 20 minuti, quindi...
No, però lui gli chiederei qual è l'ingrediente più importante nella vittoria di un campionato dal momento che lui ha avuto questa fortuna nella sua carriera.
Beh, diciamo che nella mia carriera fortunatamente, come detto te, ne ho vinti diversi, però l'ingrediente più importante è non mollare mai, fare un gran gruppo da parte di tutti i calciatori, staff, società, devono essere un'unica cosa, e poi come ho detto prima è normale, bisogna lottare su ogni campo, su ogni pallone come se fosse l'ultimo. Quella è soltanto la cosa, poi purtroppo nel calcio, come ho detto prima, non è una scienza esatta, non si sa mai quello che può succedere, però l'unica cosa che non c'è da rammaricarsi è che non bisognerebbe lottare su ogni palla come se fosse l'ultimo.
Ti ringraziamo Simone per la tua disponibilità, è stato molto piacevole.
Grazie.
Parlare con
grazie
te.
Grazie a voi, grazie Simone. A disposizione, quando volete non c'è problema.
Grazie mille Simone, grazie.
È stato un piacere.
Grazie. Buona serata.
Grazie mille, buona serata a tutti voi.
Ciao.
Salve.
Ciao.
Allora, torniamo in studio, non l'abbiamo detto, ma c'è una novità per la puntata della prossima settimana, perché lunedì prossimo ci sarà la messa dello sportivo in vista delle festività natalizie, e quindi siamo costretti a posticipare al martedì la trasmissione che va in onda il lunedì e che per ovvie ragioni, insomma, lunedì prossimo non potrà andare in onda, anche perché c'è contemporaneità, mi pare sia alle 18:30, no?
No, è proprio alle 19 dovrebbe essere. Vabbè, adesso 19. Non ricordo.
Comunque,
però intersecava la programmazione della radio.
E quindi la prossima settimana andremo in onda di martedì sempre alle 19. E adesso ascoltiamo quello che è stato il commento alla partita di Mister Ragno.
Sì, abbiamo fatto un'ottima gara nel secondo tempo. Primo tempo loro forse meglio nel palleggio, noi poi hanno sbagliato questo rigore, noi però abbiamo avuto due o tre occasioni dove forse con più cattiveria potevamo buttarla dentro, perché le occasioni che abbiamo avuto noi praticamente in area di rigore sulla linea, diciamo che in altre, volte potevamo benissimo buttarla, però ecco, è stata una partita viva tra due squadre che puntano tutte e due a un campionato importante. Noi, se guardiamo la rosa della Galveston, è una rosa importantissima. Io ho visto giocatori sia in panchina sia sul tango di gioco che non hanno niente a che vidiare con tutte le prime che stanno lì. Adesso ha cambiato anche allenatore, quindi avevano altri stimoli in più per poter far bene qui. Noi, ripeto, siamo partiti non benissimo, però poi penso che nel secondo tempo abbiamo meritato questa vittoria, seppur rischiando, ma mi sono arrabbiato con i miei, perché insomma quel 2-1 gli ho sempre detto che l'ultimo minuto, i due minuti possono essere anche fatali. È bene che sia avvenuto e che abbiamo vinto, e così la prossima volta saremo leggermente più attenti. Ma ci può essere il brivido, perché come ho detto prima, questa è un'ottima squadra, non è che noi giochiamo contro nessuno. Non abbiamo concesso praticamente nulla nella seconda parte, però ecco, sono giocatori di qualità che se concedi qualcosa sono creati, si è creata quella situazione su quella punizione, hanno fatto gol 2-1 e poi sai, mancano due minuti e quei due minuti possono, se non li affronti con una certa, diciamo, come dire, concentrazione, rischi che anche una palla buttata lì in mezzo può essere un'azione pericolosa per loro. Però ripeto, ritengo che ci può essere, questo è un campionato dove si soffre su tutti i campi, può succedere di tutto su ogni campo, in casa, fuori casa, e oggi era un match dove i miei ragazzi l'hanno affrontato a viso aperto. Sapevamo che quando attaccavamo noi potevamo essere pericolosi, però sapevamo anche che quando attaccavano loro potevano benissimo farci del male. Bene che il nostro portiere ha parato il rigore, o meglio l'ha buttato fuori, però direi che tutta la squadra oggi ha reso bene, ha fatto bene fino per il proseguo. Poi è chiaro che martedì ne parliamo su qualche errore che abbiamo commesso, però direi che alla lunga abbiamo fatto un'ottima gara. Ma noi, guarda, non guardiamo gli altri, noi dobbiamo guardare noi stessi. Questo l'ho detto prima che iniziasse questa partita. Noi dovevamo confermare il terzo posto, poi e solo vincendo lo potevamo confermare. Poi che abbiamo accorciato è stato un lato positivo. Però noi abbiamo l'obbligo di vincere, proprio perché dobbiamo cercare di confermare l'attuale posizione. Poi se sopra qualcuno perde qualche colpo, a noi ci fa piacere, però guardiamo in casa nostra e niente. Adesso abbiamo due trasferte difficilissime, che sono Rotonda e Palmese, che sono due squadre che puntano a uscire fuori da quella zona un po' così a centro classifica, e che questo è un campionato che con 2-3 vittorie ti riporti su e 2-3 sconfitti ti vieni di nuovo rimesso giù e lotti per non retrocedere, quindi devi essere continuo ai risultati. Noi, se non erro, sono 9 risultati utili consecutivi, mi sa che abbiamo fatto 7 vittorie e 2 pareggi. Quello che vedo in questa squadra è che ogni vittoria che facciamo, sì è vero soffriamo in alcune circostanze, però vedo la voglia di tutti quanti di raggiungere quell'obiettivo della vittoria ogni partita. Io ho una rosa, io guardo tutti durante la settimana in base alle caratteristiche dei miei calciatori, in base al momento del giocatore. Penso che Guadalupi oggi ha fatto una grandissima gara, lasciamo stare oltre 2 gol, ma ha fatto una grande gara e metto il meglio, che anche se Addai è un grande calciatore, cioè la fortuna di quest'anno che mi posso girare e posso trovare gente importante. Oggi avevamo 6 grandi come domenica scorsa, importantissimi, parlo di De Giorgi, Ingrosso, Mariani, Dammacco, Addai e Ferreira, che sono entrati tutti bene. È chiaro che io cerco di mettere il meglio la domenica e penso che i risultati diano ragione. Poi sono giocatori che quando entrano fanno bene e alla fine l'obiettivo è sempre quello di vincere. Ma qualche richiesta, ci dobbiamo incontrare in settimana e decideremo un po' il da fare su tutto. Guarderemo sia gli over sia gli under, poi valuteremo anche tutta la situazione all'interno dello spogliatoio. Noi quello che vogliamo è che tutti quanti rimangano in questo progetto, che è un progetto importante, e che tutti quanti poi sono convinto, chi più chi meno, chi entra, chi gioca dall'inizio, chi fa spezzoni, che alla fine ci danno il loro contributo. Quindi il tutto lo valuteremo chiaramente con la società.
Sì, quindi abbiamo ascoltato quelle che sono state le dichiarazioni di Mister Ragno a fine partita. Mister Ragno, che in settimana aveva lanciato un appello, no? Aveva rivolto un appello alla tifoseria, perché evidentemente anche lui sentiva l'importanza e la difficoltà della gara che attendeva il Nardò, perché appunto la Gelbison ha dimostrato davvero di essere una squadra ben attrezzata, dotata di un gioco che nei primi 20-25 minuti è stato anche incisivo, una serie di fraseggi, anche l'azione del rigore, no? Quel bel controllo da parte di Bubas, quel tocco di tacco
inversamente proporzionale alla battuta del rigore.
Sì, e anche a quell'errore poi subito dopo l'1-0, no? Quando ha colpito di testa proprio vicino alla porta di Viola, anche se era un po' decentrato, e anche in quella circostanza
lì era un po' decentrato, ma l'ha mandata parecchio fuori, voglio dire.
E infatti anche lì ha dimostrato di non essere un cecchino, ma d'altra parte nella sua storia non è un goleador, non è un bomber, no?
No,
però ha queste qualità tecniche.
Però torniamo al punto di origine, la Gelbison, se ci mettiamo a guardare la rosa,
sì, anche Tumminelli è stato molto incisivo sulla fascia destra, perché da lì poi sono nate le due azioni più pericolose della Gelbison, la traversa e il calcio di rigore. Tumminelli, che la settimana precedente era in panchina perché naturalmente per la storia degli under, degli over, Monticciolo aveva preferito far giocare Casiello a sinistra, e Casiello è un altro che sulla fascia è molto pericoloso, no? Molto incisivo, e quindi invece Erra aveva optato per Tumminelli, questo per dire, no? Casiello era in panchina, anche la Gelbison aveva giocatori estremamente importanti.
Non so contraddirti.
Questo è il discorso, partite difficili, insomma, non è facile.
No, secondo me, ripeto, sarò ripetitivo, ma è stata la vittoria più pesante, perché la vittoria di Fasano poteva quasi sia dare un po' di adagio mentale, sai, hai accontentato il tifoso, diciamo che hai raggiunto in un certo senso quell'obiettivo marginale, ma l'hai raggiunto, perché il tifoso è contento di vincere a Fasano, ma c'è un progetto che è molto più lungo, che dura 34 giornate, non mi ricordo.
Sì, 34
giornate, quindi non si ferma certo a una partita. Quindi vincere a Fasano, tornare in casa contro la Gelbison, bisognava incrociare le dita, cioè tanta fiducia nella nostra squadra, ma gli avversari non erano certo gli ultimi arrivati. Ora c'è questo percorso che bisogna continuare, che si interseca con queste due partite fuori casa, che tu hai nell'intervista a Simone l'hai detto un po' più leggerine, ma insomma, non è così, cioè,
no,
non mi sento
che
di dire questo, perché non si può abbassare la guardia, no?
No,
d'altronde il ricambio in panchina può anche dimostrare che chi entra può continuare sullo stesso standard, se mai il mister avesse colto dei cedimenti mentali, chiamiamoli così, ma francamente da fuori non si sono notati. Ecco perché continua sulla falsa riga dell'impiego degli 11 titolari con pochissime variazioni, vedi, tenere a dare in panchina un sacrificio. E ora che anche ieri Ferreira, che è entrato e ha dimostrato in quel frangente in cui ha giocato che è un calciatore di sicuro affidamento, perché ha fatto a sportellate con tutta la difesa avversaria, e poi ha dato un assist sontuoso a Guadalupe, che quando riceve quei confettini li scarta subito e li mette all'angolino, no? Quindi c'è una rosa ampia da cui pescare, c'è un gruppo da mantenere vivo nell'interesse di questo campionato, da far tenere il sorriso a tutti, perché non è facile in questo momento. Io non vorrei essere Nicola Ragno assolutamente, anche se lui, anzi a lui sono i problemi che piacciono.
Sì, probabilmente l'idea iniziale di utilizzare Danna a centrocampo nasceva anche dal desiderio di dare spazio a quanti più giocatori offensivi possibili, no?
Sì, perché, infatti noi giocavamo sì con due punte più Danna
più
dietro.
Danna, però a livello di equilibri non funzionava, almeno in quella fase iniziale non
e poi avevamo l'under nel trittico di difesa, no? Il Russo ci giocava dietro, che è la soluzione più ovvia nel momento in cui vuoi far giocare Danna e Addai insieme, tanto per fare un nome, o le due punte insieme, quali esse siano. Quindi,
sì, perché poi ricordiamo che il progetto originario era quello di utilizzare il 2005 sulla fascia e quindi avere un centrocampista di maggiore esperienza che potesse giocare insieme ad Addà e Danna a centrocampo. Poi siccome il 2005 migliore è il risultato Ceccarini, che è un centrale, no? È una mezzala anche lui, e allora questo discorso poi è passato soffitto.
È lo stesso under giovane che avevamo l'anno scorso, no? Al centrocampo, il fedele della situazione. Però Ceccarini in questo momento lo vedo un over a tutti gli effetti. Vedi gli inserimenti sul cross di Guadalupi, su quella punizione dal limite, cioè è uno che non so se ci si accorge dagli spalti quando il mister dice grida ora, è lui che va nel pressing alto, poi è lui che si propone, insomma tanta roba questo ragazzo.
Infatti. E naturalmente questo è periodo di mercato e tu hai trattato ieri l'argomento con il direttore sportivo Bernardo.
Sì,
Andrea Corallo
mi ha detto che lavorerò poco.
Anche perché tu guardi al tuo ruolo di segretario generale, no? All'interno della società, che è chiamata in causa ogni qualvolta.
Sì, allora mi spiego bene quell'intervista. L'intervista
no, possiamo, sì, la possiamo poi anche anticipare e
ma
poi
anticipo che non è stata fatta casualmente, perché poi ci sono tante voci che disturbano, no? In questo momento il calciatore Nardò fanno gola, no? È inutile nasconderlo, le società ricche bussano di continuo, vogliono i top player, e in questo momento può essere destabilizzante, no? Questo tipo di politica, anche il solo cercarli, magari poi non si ne fa niente perché è un bluff, no? Però intanto fa venire capogiri a qualcuno, e quindi la società ha ritenuto proprio nello staff tecnico di fare questa dichiarazione, di incaricare il direttore Andrea Corallo a chiudere proprio gli spazi a chiunque avesse velleità di portare via i nostri calciatori. Non so se la
sì, Gianfranco Esposito, che naturalmente è il nostro regista, è pronto a mandare in onda l'intervista a Corallo.
Siamo con Andrea Corallo, direttore sportivo del Nardò. Prima avventura, prima curiosità, diciamo, di questa stagione, averti avuto in panchina ha portato bene, almeno questo lo possiamo dire. Comunque, a parte questa curiosità, una gran bella partita da ambo le parti e portata in casa contro una squadra abbastanza quotata.
Sì, sono contento che abbiamo vinto, perché era la prima panchina quest'anno, perché la squalifica di Silvano, del direttore Toma, insomma, sono andato io, sono contento. Bellissima partita contro una squadra forte, perché a Gelbison ha dimostrato di avere un organico di tutto rispetto, erano partiti per cercare di vincere il campionato. Primo tempo, i primi 20 minuti non eravamo brillanti come al solito, abbiamo subito un po' la loro azione, era prevedibile, anche perché in settimana avevano cambiato l'allenatore, e sai, quando cambi il tecnico poi un po' di verba a livello psicologico scatta. Quindi i primi 20 minuti eravamo un po' in difficoltà, poi secondo me abbiamo fatto per 70 minuti una grandissima partita, potevamo chiuderla prima, siamo stati bravi a sbloccarla, però abbiamo avuto un sacco di occasioni, il loro portiere è stato bravo e bene così, siamo contenti, perché insomma sono tre punti importantissimi, ripeto, contro una formazione forte.
Le punte lavorano, i centrocampisti segnano.
Sì, diciamo che in questo momento sta andando così, però c'è da dire che D'Ambros, Simone Danna, anche Ferreira, ma anche Gentile, lo stesso D'Ammacco, insomma, sono giocatori importanti che fanno un grande lavoro, e devo dire che anche grazie a loro stiamo riuscendo ad avere tanti gol con gli attaccanti, ma con i difensori, con gli esterni, con le mezzali, insomma con i centrocampisti, ben vengano, perché alla lunga quelli poi potranno risultare decisivi. Appena i nostri attaccanti si sbloccheranno, credo che saremo ancora più competitivi.
Direttore, averla qui in questa intervista non mi esime da farle la domanda che tutti si aspettano. Si è aperta la finestra di mercato, terminerà il 22 di dicembre. Quali saranno le intenzioni del Nardò? Quali saranno le mosse? Quali le trattative in corso?
Beh, il nostro progetto lo conoscete, insomma lo conosciamo tutti. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato di vertice, quindi in questo momento cercheremo di rinforzarci, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto degli under, perché l'infortunio di Mattia Ciraci, che sarà ancora fuori per un po' di tempo, ci obbliga ad intervenire sul mercato. Faremo qualcosa con gli under, anche con qualche 2005, vedremo di rinforzarci. La nostra intenzione è quella di portare avanti questo gruppo. Ne abbiamo parlato con il mister, con la società, anche alla squadra. Siamo partiti così, vorremmo finire così, quindi insomma il nostro obiettivo è quello di cercare di fare un campionato di vertice, quindi non è nostra intenzione fare stravolgimenti. La rosa rimarrà così, se ci sarà la possibilità di rinforzarci lo faremo, e di certo i nostri pezzi migliori non li cederemo. Sto sentendo in questo periodo tante chiacchiere, tante cose su dei nostri giocatori. Se qualche società, se qualcuno ha intenzione di destabilizzarci o di chiamare qualche nostro giocatore, credo che può passare avanti, può andare da un'altra società, perché il Nardò non smantellerà, né tantomeno ha intenzione di privarsi dei giocatori forti che abbiamo. Quindi quello faremo, interverremo sugli under e staremo attenti. Se ci sarà la possibilità di rinforzarci lo faremo. Il nostro obiettivo lo conoscete, insomma, e quindi andremo avanti così, con il mister e con tutta questa rosa a disposizione.
Più chiaro di così non poteva essere, direttore. Adesso un'ultima domanda: abbiamo due trasferte, poi c'è la possibilità finalmente di tornare nel nostro stadio. Diciamo eventuale perché vorremmo parlare con certezza, però chiaramente manca ancora un po' di burocrazia sul tutto. Lo stadio è quasi pronto, la gente viene comunque a sostenerci nonostante le 14:30 qui a mattino, quindi voglio dire, potrebbe evolvere tutte per il meglio, però ci sono queste due trasferte prima della chiusura del torneo di andata.
Ci aspettano due trasferte difficili: Rotonda e Palmese sono due squadre che cercano punti per salvarsi, per raggiungere il loro obiettivo, quindi massima concentrazione. Oggi ci godiamo questi tre punti contro questa squadra forte. Da martedì inizieremo a pensare alla trasferta di Rotonda. Ci auguriamo tutti, noi come società, ma anche la squadra, tutti ci auguriamo che per quanto prima possiamo tornare nel nostro stadio, nella nostra casa, perché i tifosi, la società sta facendo tantissimi sacrifici per giocare qui a Matino. Ringraziamo anche la società del Matino con il presidente, con la presidentessa Costantino, ma anche i tifosi devo dire che stanno sostenendo dei costi, anche dei sacrifici importanti per venirci a sostenere.
Cioè non è semplice alzarsi,
non è semplice
dal tavolo,
non è
o anticipare
semplice,
il pranzo domenicale.
Non è assolutamente semplice, anzi c'è solo da ringraziarli, ma insomma la gente di Nardò, i tifosi del Nardò, io li conosco bene, ma credo che ormai in tutta Italia e anche fuori siano conosciuti. Li ringraziamo, non vediamo l'ora di ritornare nel nostro stadio, per una questione proprio di casa, di sentirci a casa nostra, anche se qua ci hanno fatto sentire a casa. Però mi auguro che quanto prima, come dicevi tu, per il 20 speriamo, e se no il più presto possibile, perché insomma stiamo ristrutturando il nostro stadio grazie anche all'amministrazione, sta uscendo uno stadio veramente un gioiellino, e non vediamo l'ora di ritornare, perché abbiamo bisogno di tanto entusiasmo per raggiungere un obiettivo importante.
Diciamo che sarebbe un bel regalo di Natale tornare il 20.
Diciamo che sarebbe un regalo per tutti, per la società, per la squadra, perché anche i ragazzi non vedono l'ora, ogni giorno chiedono: direttore, ma che stiamo? Chiaramente anche per i tifosi, che credo tantissimi non stanno vedendo l'ora di ritornare su, non più gradoni adesso, su quei sediolini per tifare Nardò, e non vediamo l'ora, speriamo di poter regalare questo bel dono per Natale ai nostri tifosi.
Grazie mille, direttore.
Grazie.
Buon proseguimento.
Grazie a voi.
Allora, è stato chiaro, insomma, Corallo, come avevi anticipato, il Nardò non lascia partire nessuno, a meno che qualcuno poi non, perché magari poco utilizzato, non chiederà, come ha detto Ragno, no, in più di una circostanza nelle ultime settimane. Insomma, questa è la situazione. Poi c'è la questione stadio, quest'oggi ulteriore passo avanti, no? Sono stati montati i fari e quindi non so se si è conclusa l'operazione di montaggio, ma comunque
sì,
è stata avviata.
Secondo me ci siamo, ecco dai, c'è stato tanto scetticismo, non lo nascondiamo, perché poi non dobbiamo dimenticarci del passato prossimo, di quante parole sono state dette. In ritardo, lavorano in pochi, cioè i tempi si sono rispettati e adesso, come nell'intervista che abbiamo sentito, c'è solo la parte burocratica della commissione pubblico spettacolo che deve dare l'ok. I lavori saranno ultimati a brevissimo e quindi l'ipotesi del 20 è concreta. Sì. Chiaramente aspettiamo alla Zalone maniera quel pugno sul tavolo che significa bollo definitivo, per poter finalmente dire mercoledì 20 dicembre Nardò Santa Maria Cilento si gioca nel nuovo look del Giovanni Paolo II di Nardò, e sarebbe un bel regalo di Natale veramente che ci meritiamo tutti quanti per la pazienza avuta nei confronti di questa squadra, per il sostegno che ha sempre ricevuto, per il fatto di essere, secondo me, anche non credo di essere presuntuoso quando dico dei tifosi unici, perché non è facile la domenica quando è il giorno della famiglia, no? Riunirsi tutti insieme, magari si lavora durante la settimana, è difficile sedersi a tavola tutti insieme, la domenica è l'unico giorno, no, io devo andare via perché sì, a l'una mi devo alzare dal tavolo perché devo andare al mattino a seguire il Nardò.
Sì, anche perché le abitudini delle famiglie naturalmente non sono più quelle di 40-50 anni fa, no? Quando si poteva tranquillamente anche andare a tavola a mezzogiorno, sì, e mezzo, sì, adesso
è cambiato tutto. Però cioè adesso le famiglie mangiano in macchina per andare al campo. No, non sto dicendo questo, vabbè, sto estremizzando il concetto, no. Però noi quei gradoni a mattino li abbiamo riempiti, anzi la stessa presidentessa ci ha fatto i complimenti per dire
chissà se rivedrò mai più questo stadio così pieno,
perché purtroppo mattino non ha lo stesso, diciamo, seguito calore che ha il Nardò. Chiaramente non sto facendo assolutamente paragoni, no, ma sono dati oggettivi, no?
Diverse, no?
Sono dati oggettivi, quindi come posso dire, è stato un sacrificio che ha dimostrato per l'ennesima volta il valore e la consistenza della nostra tifoseria. La squadra questo lo ha sentito, ne ha preso atto. I ragazzi, chiaramente, come ha detto Andrea, non vedono l'ora di tornare nel nostro stadio, perché l'ho detto in altre circostanze, io ho tantissimi rapporti di amicizia con tutti i calciatori che sono passati da Nardò, e tutti quanti, quando mi trovo a parlare del più e del meno di calcio, mi fanno la confidenza dicendomi: io quando entro nel campo di Nardò mi sento calciatore. Quindi non per sminuire le altre realtà, però insomma la logistica di tanti campi, che non è Andria, che non è Barletta, che non è Taranto, ma di tanti campi, insegna che siamo nel dilettantismo, no? Però una volta, quando tu ricevi da tanti calciatori queste considerazioni, allora dici: beh, forse Nardò ha quel quid in più rispetto alle altre realtà, che fa bene anche allo spirito del calciatore come professionista e come mestiere. Quindi adesso che è ancora meglio come stadio, migliorato e pronto per un eventuale Lega Pro, che speriamo poi non ci faccia aspettare tantissimo,
a proposito di calciatori che sono passati da Nardò, naturalmente mi è venuto in mente adesso Francesco Russo, no? Fresco ex, che ieri ha avuto un'accoglienza abbastanza calorosa da parte dei tifosi da Nardò.
Sì, allora,
c'è stato anche un episodio
finale. Francesco Russo io l'ho conosciuto bene. Francesco Russo è proprio un ragazzo d'oro. Come ha dipinto Simone Danna il Guadalupi, io dipingo Francesco Russo. È veramente un ragazzo per bene, che si è regalato quella marcatura dopo un campionato straordinario, quella marcatura a cava dei Tirreni. Poi le situazioni professionali hanno scritto che non doveva essere, non dovesse essere confermato, e quindi il bello o il brutto del calcio è quello di cambiare piazza e quindi di cambiare gli affetti e le amicizie anno per anno. Nardò ha lasciato un bellissimo ricordo come professionista per la qualità del campionato svolto e per quel gol fatto a Cava dei Tirreni che ha fatto mettere in moto tanti defibrillatori.
Anche qua sto estremizzando,
però voglio dire, io ero a Cava sulle tribune del Simonetta Lamberti fra i pochissimi fortunati, e per un attimo ho avuto un po' di capogiro dopo quella marcatura. Immagino la situazione a Nardò quale fosse nel quando visione della partita a maxi schermo, però l'autore di quel gol è Francesco Russo e quello è un tratto storico che rimarrà indelebile. Chiaramente è rimasto indelebile anche nel cuore di un piccolo fans, un piccolo fan senza la S, perché nei bambini ci sono delle situazioni che restano scolpite, no? Te li porti da grandi, e la stessa cosa è successa al piccolo Lele, che ieri veramente ha fatto una cosa fuori dal normale che magari neanche un adulto avrebbe fatto, cioè che un bambino possa regalare la sua sciarpa a un avversario per ringraziarlo di quella situazione. Sono situazioni che secondo me vanno fuori dal coro proprio, cioè qualcosa di meraviglioso, non si può descrivere. È successo, quindi meritava una notizia, una vetrina questa situazione, ma questo evidenzia anche la bontà del calciatore Francesco Russo e la bellezza anche del calcio, no? Perché poi si può essere avversari ma non rivali, o si può essere avversari ma rimanere amici, e quindi Francesco Russo non ha nascosto neanche lui l'emozione. Il bambino ha fatto una cosa che ha spiazzato ancora una volta gli adulti, che hanno tanto da insegnare dai bambini.
Chi volesse approfondire questo bello episodio può andare a leggerlo sulla pagina Facebook ufficiale del Nardò Calcio. Noi siamo in chiusura, abbiamo davvero pochissimi minuti che come al solito dedichiamo al prossimo avversario, il Rotonda. Rotonda è squadra un po' imprevedibile, abbastanza discontinua, che solitamente o vince o perde perché pareggia poco. Ha ottenuto i risultati migliori in trasferta, avendo vinto con Casarano, Gelbison, pareggiato a Fasano. In casa comunque ha vinto contro Gravina e Matera, pareggiato con Altamura e Manfredonia, quindi anche con squadre di un certo livello. Ha perso anche abbastanza spesso, 3 partite perse con Angri, Santa Maria Cilento e Barletta. Insomma, un avversario imprevedibile, partita dove può succedere di tutto, che Nardò proverà naturalmente a vincere, ma non è scritto da nessuna parte, no? Che si riesca poi sempre ad ottenere i 3 punti in ogni partita.
Non è scritto da nessuna parte, l'obiettivo... però sì, l'obiettivo è quello, e per questo c'è anche la possibilità, no, di mischiare le carte come atleti. Nel momento in cui, come ho detto prima, il mister dovesse notare un calo di tensione, un senso di appagamento, una stanchezza o qualsiasi elemento che possa non far rendere al 100% questa squadra, c'è sempre una panchina che tutti quanti ci invidiano, e quindi il dover puntare sempre alla vittoria con la mentalità di Simone Danna che abbiamo ascoltato è sempre da tenere presente. Se mi avessero detto metti in cima ai tuoi pensieri la prima squadra con la caratteristica imprevedibilità, avrei detto Rotonda. Quindi sottolineo quello che tu hai detto, e poi ci aggiungo che fra c'è ancora un'altra trasferta che si chiama Palma Campania, che, diciamo la giusta Palma Campania, perché molti la chiamano Palma Campana, ma non è così.
No, anche perché di palmese poi ce ne sono due,
c'è quella di, ma quella è Palmi.
Sì, però le squadre si chiamano tutte e due palmese, no? Nardò nella sua storia ha affrontato sia la palmese calabrese che la palmese campana.
83-84. Sì, infatti, una è Palmi Reggio Calabria, l'altra è Palma Campania. Anche lei è una squadra indescrivibile, dagli alti e bassi, e ieri ha perso in casa malamente contro il Bidonto. Due trasferte apparentemente facili, ma secondo me con le insidie sempre dietro l'angolo, quindi occhi aperti e speriamo di raccontare martedì prossimo qualcosa di bello.
Sì, diciamo che nel Rotonda gioca uno dei quattro capocannonieri attuali del campionato, un Lautaro in versione lucana, Lautaro Fernandez, che ha segnato 7 reti, e poi c'è un giovane molto Cagliazzo, promettente, Cagliazzo,
da non confondere col Papa
perché lui non è di Lugugnano, ma viene dalla Francia. Cioè, a questo proposito, c'è da dire, una sorta di multinazionale a prevalenza argentina è una caratteristica negli anni del Rotonda. Sì. Ieri schierava in campo 3 argentini, 2 francesi e un olandese, insomma è una squadra
multinazionale,
multietnica. Sì, questo per quanto riguarda il prossimo avversario di Nardò.
Sono
ha
i
giocato...
cavalieri della tavola rotonda questi.
Sì. Il Nardò ha giocato altre 3 volte, anche se in verità 2 volte, perché in una di queste tre precedenti il Rotonda in pratica si era trasferito a Sapri, aveva conservato il nome Rotonda ma giocava a Sapri, era la stagione 97-98, peraltro fu una delle contendenti, no, del Nardò nella lotta per il campionato che poi il Nardò vinse.
Ma ce n'è una ancora prima.
Sì,
quella di prima non voglio evito di descrivere l'episodio per la quale per la quale sì, ci andò male. Poi se gli esperti di storia vorranno approfondirlo hanno il mio numero di telefono.
Sì, era 2 anni prima, il campionato 95-96 finì 1-1.
Però ricordo un certo Marco Carrozzo, do solo uno spunto.
Sì, mentre diciamo l'ultima vittoria è recentissima, risale alla stagione 21-22, no? Una gara
tripolata.
Pazza, 5-2. Era il campionato dei punteggi più strani, 4-3,
sì,
3-3, lì in quell'occasione era, finì 5-2.
In quella partita, mo non so, il palinsesto, se Gianfranco ci sta mandando gli strali o gli gestacci per chiudere, però possiamo continuare. Ecco, quella partita mi ricorda quel campionato in cui neanche il 4-0 ti dava la tranquillità.
Sì, infatti.
Lì il nostro bravo Ferreira, che è un ex della partita, lì fece un paio di gol, se non sbaglio la riaprì.
Sì, sul 4-0 per il Nardò,
poi ci diede la tranquillità a Cavaliere, se non erro.
Sì, uno dei pochi gol di Cavaliere di quella stagione.
Però anche quell'anno il Rotonda
aveva anche bassi, no? Alla fine poi, però quell'anno partiva con una penalizzazione di 6-7 punti
che aveva recuperato subito, però
però alla lunga insomma fu decisiva. Ci fermiamo qui, vi ricordo ancora una volta che la prossima settimana andremo in onda non di lunedì ma di martedì, sempre alle 19. Grazie e buonasera.
Grazie a tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la